Liberi Dentro, Eduradio, il programma di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda ogni weekend, il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Però
sapeva amare. Sabato 25 luglio, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati a tutti gli ascoltatori tra la città e il carcere a Liberi Dentro ed Uradio, la nostra trasmissione che ormai sta proseguendo già ad aprile con le nostre puntate di informazione didattica ma anche di cultura e approfondimento che parla alla cittadinanza e in particolar modo agli ospiti che ci ascoltano dalle camere detentive della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. La scorsa settimana, prendendo in mano insieme a voi il 16° rapporto di Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione intitolato Il carcere al tempo del coronavirus, abbiamo affrontato un tema delicato per chi vive e ha vissuto la detenzione nel periodo più acuto di pandemia che abbiamo appena attraversato alcuni mesi fa. Abbiamo infatti parlato degli effetti delle restrizioni da Covid in una realtà già di restrizione come appunto il carcere, sulla stabilità mentale ed emotiva delle persone detenute che forse più di altre, sicuramente più di noi esterni, hanno sofferto lunghi mesi in cui non hanno potuto ricevere visite dai propri familiari. Oggi invece con un nuovo ospite qui con me, Marco Bontempi, sociologo e docente di sociologia presso l'Università di Firenze, cerchiamo di vedere un altro aspetto non direttamente connesso con la pandemia che però tocca da vicino e per così dire tutti i giorni la vita di tutti. Sto parlando dei conflitti interpersonali, in particolare della gestione della conflittualità in spazi ristretti, come può essere la cella di un carcere per l'appunto. Quindi Marco, chiedo a te intanto se ci spieghi il perché nascono certi conflitti e come la nostra mente ci porta a vedere l'altro e poi capire se una volta scoccata la scintilla del conflitto quali possono essere le vie di uscita per mantenere un equilibrio nella relazione e poter convivere con l'altro.
Grazie Caterina, buongiorno a tutti. Che cosa accade quando noi entriamo in un conflitto con altre persone? Che cosa accade nella nostra mente? Beh, possiamo dire che accade un'operazione di riduzione dell'altro, cioè noi stiamo a guardare, nella nostra mente l'altro non è più una persona intera, cioè qualcuno che magari conosciamo e possiamo anche considerare positivamente per caratteristiche o qualità. Diventa, tanto più forte la rabbia che proviamo, diventa qualcosa di molto più schematico, diventa fondamentalmente tutto l'altro, diventa, diciamo così, quella emozione negativa che noi stiamo provando in quel momento. È come se l'altro fosse solo una minaccia per noi e non avesse un altro spessore, un'altra consistenza, non fosse veramente una persona, ma fosse soprattutto una minaccia per noi. E questo dipende da come funziona la rabbia e da come la rabbia produce un comportamento, anche da un punto di vista cerebrale, di restrizione del modo di pensare. Una persona arrabbiata ragiona meno. Una persona arrabbiata non ha la capacità proprio mentale di poter riflettere. Ecco che allora come possiamo fare per gestire la questione, questa situazione? Beh, intanto non è facile riflettere durante l'emozione della rabbia, quando siamo arrabbiati, però una tecnica può aiutare. E cioè, invece di dire tu sei questo, intendendo la sofferenza che noi proviamo da parte dell'altro, e accusarlo di questo, dire e sforzarsi di dirlo: quando tu dici queste cose io mi sento così, cioè quando tu dici queste parole io mi sento incompreso, mi sento umiliato, mi sento aggredito, come mi sento? Questo è importante. Perché poter dire che cosa sentiamo è un modo per introdurre una capacità di riflettere anche durante il conflitto. Se invece noi esprimiamo la rabbia senza poterla raccontare, questa rabbia sarà produttrice di altra rabbia da parte dell'altro, saremo una minaccia per l'altro e questo aumenterà il conflitto e quindi il conflitto di per sé tende a crescere perché produce ulteriore conflitto il modo in cui noi lo facciamo. Se noi diciamo quando tu dici questo io mi sento così, noi facciamo un cambiamento che sembra piccolo ma è importante, è un cambiamento che introduce un modo di sentire detto apertamente e che permette in qualche modo un po' di distanza.
Eccovi di nuovo con noi di Liberi Dentro, il prossimo appuntamento è con quella che pensiamo essere la rubrica preferita di sempre, specialmente per quanti di voi ci ascoltano da dentro. Sto parlando delle nostre meravigliose insegnanti che hanno dato il maggiore impulso alla partenza di questa nostra Eduradio già da aprile. Quindi ora lascio la parola all'insegnante di Storia, Geografia e Scienze Sociali, Anna, del Centro per l'Istruzione degli Adulti, con una pillola decisamente musicale. Ascoltiamola.
Che cosa?
In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora?
Che cosa vuoi di me? Buongiorno a tutti gli ascoltatori e in particolare agli ospiti della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Sono Anna e oggi ho scelto di voler analizzare insieme a voi una canzone di un cantautore proprio bolognese, Lucio Dalla. Sono 8 gli anni da quando la morte di Lucio Dalla ha lasciato un enorme vuoto nel panorama musicale italiano. Lui che ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana, attentissimo ai giovani, sempre in grado di dare il suo contributo alla musica, che con le sue canzoni e i suoi testi è riuscito a scrivere un pezzo di storia della nostra musica, appunto. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più grandi, importanti e innovativi cantautori della nostra musica. Scrivere una lettera sappiamo che non è affar semplice, soprattutto l'incipit rappresenta una difficoltà a volte quasi insuperabile ed è scontato che tutti coloro che ne hanno scritta una abbiano pensato di iniziarla con queste parole: caro amico ti scrivo. E Lucio Dalla ha scritto la propria sotto forma di canzone nel 1978 è stata più pubblicata nel 1979 nell'omonimo bellissimo e fortunatissimo album. Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. È probabilmente uno degli incipit più famosi della storia della musica italiana e dà subito l'idea di quello che andremo ad ascoltare, ovvero una canzone costruita a mo' di lettera e nasce dalla volontà di parlare del mondo che gira intorno ad Alla, un mondo con tante complessità, come quelle del terrorismo, che troviamo anche in un pezzo Come profondo il mare. In un'intervista a Rai concessa a Serena Dandini, Dalla spiegò un po' qual era il contesto del pezzo, da cosa nasce. Spiegò che volle costruire un pezzo giocando col meccanismo del gioco. È una canzone importante perché immagina una situazione di lontananza tra me e un amico, a cui faccio un rapporto dettagliato di come stiamo vivendo oggi. Nella prima parte c'è un meccanismo del gioco che mi permette di esagerare. La canzone cita anche si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. È uno dei versi letti come facenti riferimento proprio agli attentati terroristici di quegli anni. Ma quella di Dalla è anche una lettera di speranza in un futuro migliore. Un augurio che fa e si fa, dice, sarà 3 volte Natale, festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce e anche gli uccelli faranno ritorno. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età. E a sottolineare il messaggio di speranza, lo stesso Dalla, sempre nella trasmissione radio, risponde alle critiche di pessimismo di un ascoltatore spiegando: ho fatto una canzone tutto fuori che pessimista. Non ci sono miracoli, L'unico che possiamo fare è quello su di noi, essere sempre funzionanti, non vedere sempre il nero, il terribile. E sulla figura di questo amico, a cui si rivolge il cantautore bolognese, rimane il dubbio. Che sia il Gesù Cristo cantato in 4 marzo 1943, un vecchio amico chissà dove, ma sempre attento e presente, o addirittura un richiamo al proprio io, per non abbandonarsi e dimenticarsi mai che la bellezza è ovunque e che vale la pena di viverla oltretutto, non si ha la certezza. Ma se c'è qualcosa di certo è che questa canzone sicuramente è rappresentazione di quella bellezza che lo stesso Dalla ha ricercato, per necessità, ma anche per gioco, e che in tanti chiamano ancora oggi arte, musica, poesia e canzone d'autore. Vi ringrazio dell'ascolto e ora ascoltiamo insieme questa splendida canzone.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco le sono di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi, amico mio, come diventa importante anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Rieccoci, bentornati sulle frequenze di Liberi Dentro. Oggi voglio parlarvi di due notizie, una che ci porta a Torino e in particolare a un articolo della Repubblica nel quale si parla di botte e insulti e umiliazioni nel carcere di Torino, due punti il direttore sapeva. Costantemente informato, il direttore del carcere Domenico Minervini sapeva delle continue violenze che avvenivano da parte delle guardie carcerarie nei confronti di alcuni detenuti delle Vallette. Ne era ormai a conoscenza da diverso tempo, infatti molti avevano segnalato che qualcosa non andava all'interno del carcere. A farlo erano stati sia medici che psicologi che volontari e anche la stessa garante cittadina dei detenuti, Monica Gallo. Ora adesso il direttore del carcere è indagato, è stata aperta un'inchiesta e per la prima volta è stato contestato il reato di tortura. In particolare alcuni agenti infierivano in modo particolare nel reparto dei cosiddetti sex offender e dunque vedremo come andrà avanti l'iter giudiziario. E ora passiamo invece a un altro carcere, in un contesto completamente diverso, siamo nelle Marche, in particolare nel carcere di Montacuto, dove in questi giorni Guido Catalano terrà un laboratorio di poesia che fa parte di un progetto più ampio che si chiama L'Ora d'Aria e che porta appunto i volontari e persone come appunto Guido Catalano in carcere. E ora a proposito di cultura voglio lasciare la parola a Serena De Biase con la sua rubrica Lo Specchio.
Ciao a tutte e ciao a tutti, intanto oggi volevo dirvi che se avete dei desideri, non so, ascoltare qualche canzone in particolare o qualche parola di un autore che vi piace, anche straniero, ovviamente potete scrivere alla redazione di Liberi Dentro e Duradio all'indirizzo Chiesa Santissima Trinità Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Bene, oggi voglio parlarvi di un autore italiano. Lui è un regista, uno scrittore, un filosofo, è dell'ultimo degli artisti anarchici di questo paese e si chiama Silvano Agosti. Basta pensare ai titoli dei suoi film negli anni della contestazione giovanile, come per esempio Riprendiamoci la vita, Altri seguiranno, Matti da slegare, Il pianeta azzurro, per riuscire, diciamo così, a farsi un'idea della sua poetica. Silvano Agosti ha aperto anche il suo cinema a Roma, che si chiama Azzurro Scipioni, dove lo si può andare a salutare, fare due chiacchiere con lui sul cinema, sulla vita, e si possono vedere i film di produzioni indipendenti, quelli più particolari in circolazione che, secondo Silvano Agosti, tutti devono avere la possibilità di vedere. Il suo film documentario di cui vorrei parlarvi oggi si chiama D'amore si vive ed è del 1984. È una ricerca sulla tenerezza, la sensualità e l'amore, ci dice l'autore, compiuta a Parma nell'arco di 2 anni ed è tratto da oltre 9 ore di interviste. Il film quindi è composto da 7 interviste e qui vorrei farvi sentire l'intervista ad un bambino di 9 anni che descrive le sue prime esperienze sentimentali e con uno sguardo molto lucido mette in luce tutte le contraddizioni degli adulti. Lui è il famoso bambino Frank dell'intervista di D'amore si vive di Silvano Agosti. Buon ascolto.
Allora, mi spiego con le mie parole. I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli.
Se vedi grandi si ammazza.
Come quella guerra lì.
Quale guerra?
Tra l'Inghilterra e Fiorentina. Una guerra
stupida.
Stupida. Per due isole. Io avrei fatto una a te e una a me. E vai fanculo ape. No? Anche ieri, due aeroplani, dei jet che costano 3 miliardi. Ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
E cioè che bella vita faresti con 3 miliardi?
Ma comprerei una casa in campagna con una piscina Comunque ho casa da lavorare, con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme, cioè lei mi lava me, io la lavo lei, dopo mangiamo, guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore.
Questa è la bella vita.
Sì, per me sì, non so per gli altri. Ah, io della droga so che è una brutta cosa, no? E tutti gli uomini sulla terra siamo drogati, tutti. Cioè, c'è tipo un altro tipo di droga, la siringa, la droga fumale, però c'è un'altra droga, il pensiero di cose brutte, il pensiero di cose che non succederanno, c'è un pensiero di tutte queste cose. Poi io sono drogato e lo ammetto. Quando mia mamma fuma, cioè in pratica sono drogato, perché spiro un gas che a mia madre fa male, automaticamente fa male anche a me, capito? Io la scuola la vivo un po' male.
E perché?
Perché non ne ho voglia.
Come vorresti che fosse la scuola?
Beh, sì, studiare, quello lì si studia. Però dopo a giocare, cioè giocare, tutto il giorno giocare.
E invece? Dai, parlami della scuola, come la vivi tu?
Invece è così mogia, si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore, no? Allora per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, cioè un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano. Nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre, cioè delle altre modi diversi da pensare.
Ciao, da Roberta Licalzi, bentornati a Liberi Dentro nella consueta rubrica sportiva in cui vi daremo anche consigli su come gestire le emozioni e su come tenervi in allenamento per quanto possibile anche negli spazi chiusi. Iniziamo oggi con il bel contributo di un grande, grandissimo Emanuele Lambertini, campione paralimpico. Ciao!
Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris.
Ciao a tutti, io sono Emanuele Lambertini, ho 21 anni e faccio parte della nazionale italiana paralimpica di scherma. E l'anno prossimo parteciperò alle Paralimpiadi di Tokyo, in Giappone. Paralimpica perché sono amputato alla gamba destra sopra il ginocchio da quando ho 8 anni in seguito ad una rarissima malattia per la quale non c'era una cura, fate conto. E la cosa particolare della mia amputazione è che fui io a scegliere di essere amputato, non i dottori, non i miei genitori, ma io. E vi assicuro che fu una scelta molto difficile, che però mi permise di essere migliore. Prima dell'amputazione percepivo la mia vita come se fosse, come dire, uno sbaglio, ingiusta. E fui io che con una grande forza di volontà scelsi di cambiarla, di renderla migliore. Perché non è mai troppo tardi per essere migliori. Mai. Davvero. Scegliere è un atto di coraggio. Ed è per questo che io vi auguro di avere il coraggio di non mollare, soprattutto in un periodo come questo. Di resistere, ma soprattutto di cambiare la vostra vita, in meglio. Rimediando agli errori commessi, è proprio come feci io. Infine, non perdete la speranza, ragazzi, perché la speranza è l'ultima a morire. No, magari a volte sentiamo questa frase e pensiamo che sia una frase fatta. Invece è proprio così, perché dove non c'è più speranza, non c'è più vita. E perciò, finché saremo in vita, ci sarà ancora speranza. La speranza di un futuro migliore, che ci potremo costruire. Il nostro futuro. Detto questo, io spero che voi state tutti bene. E perché no, quando tutto sarà passato, volendo, ci si potrebbe anche organizzare, se volete, affinché io possa venire a farvi provare scherma. Perché no? Perché anzi, vi assicuro che scherma è uno sport fighissimo. Perciò anche mettendosi d'accordo, non so, magari provandolo a proporre al vostro direttore, si potrebbe anche riuscire a organizzare qualcosa. Mi farebbe molto piacere, davvero. E, perciò sì, spero che stiate tutti bene. E vi saluto. E mi raccomando, siate delle persone in gamba. Che detto da una persona amputata come sono io, penso che sia una frase che abbia ancora più senso. Ciao, alla prossima.
Legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra, lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai baratto di uno che...
Rieccoci, bentornati a Liberi Dentro. Adesso è il momento della rubrica di Marco Bernardoni, che ci porta sempre in questo viaggio tra i libri. Sappiamo che in carcere, in particolare la Dozza, c'è una biblioteca ben fornita, con un bibliotecario di nome Michele, che anch'io ricordo almeno ai tempi in cui a febbraio ero entrata per la prima volta in carcere per tenere questo corso chiamato Constitution on Air, ossia un viaggio alla scoperta della nostra Costituzione insieme ai detenuti. Dunque lascio subito la parola al nostro Marco.
Hey, 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 hey.
Itinerari tascabili, a cura di Marco Bernardoni.
Mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi, e mi meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale.
Ormai le abbiamo dappertutto, alla televisione, alla radio, sui giornali, ma soprattutto adesso le abbiamo in tasca, a portata di dito, sugli schermi dei telefonini, e le consultiamo un po' come degli oracoli. Sto parlando delle previsioni del tempo, che ormai ci vengono proposti da una moltitudine di siti e di applicazioni che hanno la pretesa di poterci dire che tempo farà quel tal giorno, in quel tal posto, alla tal ora. Ma da quando l'uomo è così sensibile alle previsioni meteo? E da quando concede così tanta fiducia alle sue capacità di prevedere il tempo? Di queste domande si occupa l'antropologo francese Alain Corbin nella sua breve Storia della pioggia, che è un volumetto che le edizioni di Ognane Bologna hanno tradotto e pubblicato nel 2016. Il suo itinerario inizia nel 1600, quando nuovi metodi per la registrazione dei dati meteorologici rendono possibile scrivere una storia del clima. E da quel momento gli antropologi possono studiare quali sono le reazioni dell'uomo a eventi come la pioggia, la siccità, la nebbia, la grandine o le tempeste. Ed è interessante vedere come il sentimento verso la pioggia e il clima siano cambiati nel corso dei secoli. Così che se fino al Settecento ancora si poteva assaporare la pioggia, lasciando viaggiare l'anima e riposare il corpo, e se addirittura la pioggia consentiva all'anima di distendersi e agli occhi di vedere i colori più belli e lucenti della natura appena passato un temporale, vediamo che un secolo più tardi la pioggia e l'umidità ormai fanno parte dell'idea di maltempo e sono associate sempre più spesso a dei sentimenti negativi, che riguardano tanto gli inconvenienti materiali, perché la pioggia produce fango, rallenta la circolazione, bagna, disturba le dolci passeggiate delle signore, infradicia le trincee in tempo di guerra, ma anche gli effetti sull'umore, perché il grigiore del cielo suscita malinconia, rende cupo l'umore, provoca una tristezza spaventosa. E così troviamo la pioggia sempre più spesso associata addirittura all'idea delle lacrime. E questa storia di Corbin, che si legge davvero di un fiato, arriva fino a noi, che viviamo ormai sotto un cielo da cui sono scomparsi santi e demoni che fino a un secolo fa erano i protagonisti indiscussi del buono e del cattivo tempo e venivano invocati o esorcizzati attraverso riti e processioni. La scienza ha davvero cambiato decisamente il nostro sguardo verso il cielo, ma quel bisogno che abbiamo di consultare tanto spesso le previsioni del tempo credo sia il segno, che non possiamo cancellare, di qualcosa di più profondo. La nostra necessità di doverci affidare a qualcuno o qualcosa che sia capace di controllare e di garantire il futuro. Ma per questo ci basterà la scienza? A risentirci sabato prossimo.
In fondo con le mani potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose. Il mio numero da chiamare, portare fuori il cane, ordinare da mangiare. Invece te ne vai lontano, mi saluti con la mano, sì con la mano ma di un altro. Invece te ne vai lontano, poi ti giri piano piano, sì con lo sguardo ma di un altro. Oh oh oh, oh, oh. E in fondo sotto 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 sto bene, sotto 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 sto bene. Sotto 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 stai bene, sotto 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 stai bene, pure te. E poi, ci ritroveremo ancora. E poi, come quando mi stai sopra. Sotto 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 sto bene, sotto 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 sto bene. Sotto 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 stai bene, sotto 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 stai bene, pure te. In fondo con le mani potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose. E glielo dici tu che questa notte non mi drogo e che sto male anche da solo. Che da solo non mi trovo e che cammino avanti e indietro sotto casa tua da ore. Che tuo padre ha rotto il cazzo di guardarmi male. E poi ci ritroveremo ancora. E poi,
E siamo oggi all'ascolto di una nuova clip di puntate per la nostra rubrica di teatro Radiodramma, a cura dei Teatri del Sacro. Ascolteremo insieme infatti La casa non vuole, titolo di questo spettacolo riadattato per la radio a firma della compagnia teatrale Maniaci d'Amore, duo composto da Luciana Maniaci e Francesco D'Amore. Questo spettacolo, questa rappresentazione mette in scena due voci in cerca di ascolto, è infatti la storia di due angeli disadattati che tentano invano di essere nel mondo senza appartenere al mondo, quindi li sentiremo dialogare con noi, con voi ascoltatori, sollevandoci alcuni interrogativi forti per tutti, come per esempio il mistero della felicità terrestre, che cos'è, quanto è grande, si può toccare, cosa la fa accendere la felicità e cosa la fa spegnere. Quindi li vedremo qui alle prese con le esperienze estreme della mondanità terrestre, del lavoro d'ufficio, della psicanalisi, ormai ridotti a scampoli di angeli, trovano una salvezza imprevista, una casa mamma che per loro decide tutto e la cui prima regola è l'accumulo di cose. E ora li vediamo qui, circondati da oggetti, piccoli comfort, ma non vi anticipo altro, ascoltiamoli.
Mi sentite? Mi sentite?
Sì, ti sentono.
Come state oggi?
Non possono risponderti.
Perché?
Perché ti sentono ma non possono parlare.
Che strano, prima era il contrario. Prima noi riuscivamo a sentirli e non potevamo parlare. Sono comunque contenta che possiate sentirmi. Io vi ho sempre studiato con grande interesse.
Sì, era sempre lì in alto affacciata a seguire le vostre vicende.
Partiamo dall'inizio a raccontare. Parti dall'inizio, Clodo.
Dunque è semplice in realtà. Un giorno Lucenza, dalle nuvole, ha intravisto un fiorellino giallo.
Da prima, devi partire da prima, devi dire chi siamo.
Sì, noi siamo due angeli, siamo nati e cresciuti in paradiso, ok? Poi un giorno Lucenza, dalle nuvole, ha intravisto un fiorellino giallo, giallo crema, che stava germogliando su un grattacielo a Nuova Delhi.
No, era Hong Kong. Ed era rosso, veniva fuori dal cemento ed era un fiorellino rosso-vermiglio.
D'accordo, lo vide e provò il desiderio di strapparlo.
No, non volevo strapparlo.
Vabbè, senti, allora racconta tu.
No, volevo solo tenerlo tra le braccia per un po', cullarlo, cantargli una canzoncina, comprargli un bel vasetto. Volevo avere a che fare con quel fiorellino.
Insomma, aveva un desiderio, quindi una mancanza, in paradiso. Ecco, nessuno ha mancanze in paradiso, dunque fu un vero scandalo, ne parlarono tutti i cielogiornali.
Vedete, in paradiso non si hanno desideri, tutto va sempre bene, tutto è sempre piacevole. Ma è come mangiare fragole di notte mentre dormi. Ti svegli sazio, ma hai una grande nostalgia di un sapore che in fondo non hai provato mai.
Mia moglie, come tutti gli angeli in cattività, è una grande poetessa.
Io dovevo stare in un posto dove le macchine corrono, la gente si lascia, i vecchi guardano i cantieri, i cani ringhiano per la strada e vengono partoriti tanti piccoli fiorellini.
Si dice germogliano.
Germogliano.
Thank you. notte, insomma, Lucenza si svegliava raccontandomi un dettaglio sulla vita dei fiori: l'impollinazione autogama, l'impollinazione incrociata, l'impollinazione zoogama. Finché io le dissi: vuoi andare sulla terra? E terra sia. A questo punto, naturalmente, litigi con l'arcangelo. Voi volete andare sulla terra perché volete fare le cose che gli angeli non possono fare, siete dei pervertiti. E io: no, mi creda, mia moglie è solo un amante del giardinaggio. E gli altri angeli tutti in fila con le spade finte a gridare: maiali, maiali. Alla fine mi arresi e le dissi: senti Lucenza, io sono felice, qui chi si accontenta gode, e quindi godi anche tu, a forza di godere ti accontenterai.
Allora io presi una mazza e gliela diedi in testa fortissimo.
Lucenza è sempre stata una tipa molto intraprendente.
Molto intraprendente, e questo in paradiso non veniva assolutamente valorizzato. Insomma, provai la fuga. Mi buttai in una cascata, un'alta cascata, e vorticai per 7 eternità e mezzo.
No, scusami, loro non comprendono il nostro sistema di misurazione dell'eterno.
Come devo dire?
Devi dire una cosa che loro possono capire.
Tipo?
Fino a giovedì.
Vorticai fino a giovedì. La cascata era pericolosa perché girava su se stessa. Girava e girava ed era destinata a girare all'infinito.
Fino a dicembre.
Fino a dicembre. Non potevo abbandonare il paradiso, ero prigioniera. Pretesi allora di parlare con le sfere alte. Mi tirai fuori dalla cascata, scalai il monte Nuvolaris, mi ferii braccia, mani, restai appesa a un ramo sempreterno con i capelli. Vennero i putti a lanciarmi addosso palline di fuoco mentre ero lì appesa. Mi liberai, continuai a scalare, perdetti i capelli, i denti, anche i piedi per un po', piansi. Fu allora che vidi Dio. Non l'avevo mai visto di persona. Alcuni dicevano che era molto severo, altri che era alla mano. Secondo la maggior parte, era fondamentalmente umorale. Quando l'ho visto io, l'ho trovato così simile a me in tutto e per tutto. Una versione luminosa e più alta di me, ma uguale. Forse è questo il suo compito, ho pensato. Reggere lo specchio alla natura degli angeli. Mi sono trovata un po' sgraziata a vedermi, ammaccata, con le occhiaie, ma anche abbastanza tenera, amabile. Per la prima volta io mi sono trovata amabile, come un fiorellino rosso. In ogni caso, ho alzato le braccia verso di lui, così, e sono diventate lunghe. Lui si è infilato dentro, io l'ho stretto. Solo così si può comunicare con Dio. E stretti così, lui mi ha detto:
no, aspetta, così non capiscono.
Ah, vero, lui mi dice... Devo tradurre. Dov'è il vocabolario, Clodo?
Ce l'avevi tu nella scapola.
Ok. Eccolo. Lui dice più o meno: ho capito cosa vuoi, Lucenza. Molte angele come te hanno avuto la tua stessa mancanza, anche se non se ne parla. Senti un po' che facciamo. Tu basta che non lo dici a nessuno, non desti troppo scalpore, te ne vai di notte, zitta zitta, col tempo camuffiamo tutto e diciamo che non sei mai esistita. Non ti preoccupare. Ma portati anche lui.
E io: ma perché, capo? Io qua mi trovo bene in paradiso.
Secondo me ti voleva fare fuori già da un bel po' di tempo.
Chissà. Comunque eccoci qui, a cercare la felicità.
Dopo un po' che stavamo sulla terra a cercare la felicità, abbiamo capito che non l'abbiamo trovata. Non mi bastò conservarmi tanti fiorellini colorati nel grembo. Mi mancava dell'altro. Ma prima o poi l'avrò. Credo di essere infelice perché lui è infelice.
E io credo di essere infelice perché lei è infelice. Ho provato a essere felice io per rendere felice lei. Tipo uscivo con gli amici, conoscevo belle ragazze, tornavo tardi a casa, un po' ubriaco... Però lei non era felice, forse non si accorgeva della mia felicità. Poi ricordo che una sera, che un amico mi aveva ferito per sbaglio la mano con un bicchiere di vetro, sono tornato a casa piangendo e sanguinando e lei mi ha visto e mi ha abbracciato. Ed è stato bello ritrovarsi nell'infelicità.
Non può essere felice solo uno dei due.
Ma tutti e due sì.
Chissà. Le cose hanno di nuovo iniziato a tremare. La casa si sta arrabbiando.
Sì, è vero, non vuole che parliamo di certi temi.
La casa non vuole che parliamo dell'infelicità.
E ha ragione, perché da quando siamo in questa casa, magari non siamo felici, ma stiamo bene. Giusto?
Sì.
Abbiamo un sacco di belle cose e lei ci protegge e ci ama. Non è una casa come le altre. E noi abbiamo il dovere di essere grati, perché siamo totalmente soddisfatti.
E vivremo sempre in questa casa, attaccati.
E dopo aver ascoltato questa mini pillola di teatro in compagnia dei Maniaci d'Amore, che ringraziamo per essere stati con noi, ora ci avviamo ai saluti di fine puntata, ricordandovi come sempre l'invito caloroso a scriverci e a dibattere con noi anche via mail o lettera all'indirizzo postale di via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, oppure alla posta elettronica liberidentro.duradio@gmail.com, in cui prendendo un po' spunto dalle tematiche di oggi, potreste raccontarci di quella volta in cui vi siete arrabbiati o avete subito un conflitto, di come e se l'avete risolto, oppure raccontarci che cosa sia per voi la felicità, oppure semplicemente mandarci pensieri in libertà come quelli bellissimi di Pasquale, di Ilenia, di Fabrizio, Hisham che abbiamo sentito nelle scorse puntate. E ora un ringraziamento a chi ha permesso la realizzazione di queste puntate, la mia collega di conduzione Francesca Candioli, la nostra autrice fonica Serena Di Biase, Emanuele Magli per il montaggio audio e video, da tutta la redazione. Quindi ora un saluto, a domani alle ore 18 su Radio Città Fujiko, mentre alle ore 10:15, 14:30 e 21 al canale RTR 292 del Digitale Terrestre. Un saluto e a domani, sempre qui a Liberi Dentro.